Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Feltrinelli nell'edizione del 2013, L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana è un saggio storico di Eva Cantarella, studiosa di diritto greco e romano. Il libro riprende e aggiorna una ricerca avviata con una precedente edizione del 1981. Ponendo al centro la condizione femminile nel mondo classico, senza trattarla come una semplice curiosità del passato. Attraverso fonti normative e testi letterari, Cantarella esamina ambiti concreti dell'esistenza delle donne, il matrimonio, il lavoro, i diritti, la famiglia e il divorzio. L'obiettivo non è sovrapporre meccanicamente l'antichità al presente, bensì ricostruire le radici storiche di idee e gerarchie che hanno a lungo organizzato i rapporti tra i sessi. La prospettiva giuridica dell'autrice si combina con l'attenzione per le dimensioni sociali, economiche e culturali. Ne risulta un'analisi che mette in discussione sia l'immagine uniforme della donna antica, sia l'idea che l'emancipazione moderna costituisca un processo lineare, definitivo e già compiuto. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la storia delle donne come strumento per riconoscere le matrici della discriminazione. Il punto di partenza del libro è che la storia femminile dell'antichità non va letta come un repertorio di usanze remote o di esempi pittoreschi. Per Cantarella, ricostruire la posizione delle donne in Grecia e a Roma permette di individuare le matrici di una tradizione discriminatoria molto lunga, i cui effetti culturali non si cancellano automaticamente con il riconoscimento formale dell'uguaglianza. Il ragionamento richiede però cautela. Il mondo greco e quello romano non coincidono con la società contemporanea e l'autrice non propone equivalenze immediate tra epoche. Ciò che interessa è comprendere come determinate rappresentazioni dell'autorità maschile, della sessualità, della famiglia e delle capacità femminili siano state elaborate, legittimate e trasmesse. Questa impostazione sposta l'attenzione dall'idea astratta di una natura, dei rapporti tra i sessi alla loro costruzione storica. Le limitazioni imposte alle donne appaiono così come assetti sociali e giuridici, non come dati inevitabili. Il titolo stesso suggerisce l'ambivalenza di una condizione spesso descritta dagli uomini come problema o anomalia, mentre il saggio ne analizza le strutture effettive. La conoscenza del passato diventa quindi un mezzo critico per distinguere le conquiste sostanziali dalle sopravvivenze di stereotipi adattati a contesti nuovi. Secondo, differenze tra Grecia e Roma. Evitare l'immagine di un'antichità femminile uniforme. Uno dei contributi essenziali di un'indagine comparativa fra Grecia e Roma consiste nel sottrarsi alla formula indistinta secondo cui, nell'antichità, le donne avrebbero avuto una condizione unica e immobile. Le norme, le pratiche familiari e gli spazi di intervento femminile dipendevano infatti dalla città, dal periodo, dallo status e dall'ordinamento di riferimento. Cantarella affronta il mondo classico con strumenti da storica del diritto e questa prospettiva impone di osservare chi poteva agire, possedere, contrarre un matrimonio o scioglierlo e in quali limiti. Il diritto non esaurisce l'esperienza sociale, ma rende visibili le forme istituzionali della dipendenza e dell'autorità. Parallelamente, i testi poetici e letterari mostrano immagini, paure e aspettative collettive che non sempre coincidono in modo semplice con le prescrizioni normative. L'incrocio fra queste fonti evita due semplificazioni opposte: immaginare donne integralmente prive di ruolo, oppure dedurre da singoli margini d'azione una piena parità. La condizione femminile viene invece collocata dentro rapporti di parentela, cittadinanza, ricchezza e potere domestico. Questa attenzione alle differenze interne rende il saggio più preciso di una generica storia delle idee. I rapporti di genere sono studiati come realtà, organizzate da istituzioni e pratiche, non solo da opinioni. Terzo, matrimonio. Famiglia e divorzio come nodi giuridici e sociali della subordinazione. Matrimonio. Famiglia e divorzio sono temi centrali perché mostrano come la posizione delle donne fosse definita non soltanto da giudizi morali, ma da regole che distribuivano poteri, responsabilità e possibilità di scelta. Il matrimonio, nelle società antiche considerate, non può essere letto con le categorie moderne di rapporto privato fra individui autonomi. È anche un'istituzione legata alla continuità della famiglia, alla discendenza, al patrimonio e alla collocazione sociale. Per questo le norme che riguardano le unioni e la loro dissoluzione offrono una chiave concreta per misurare la simmetria tra uomini e donne. Cantarella esamina tali questioni attraverso le fonti disponibili, evitando di ridurre l'analisi a un principio astratto di inferiorità femminile. Ciò consente di vedere in che modo l'autorità familiare interferisse con la capacità delle donne di decidere della propria vita e come le differenze fra contesti greci e romani incidessero sui margini riconosciuti loro. Anche il divorzio è significativo, non è solo un fatto biografico, ma un osservatorio sulle prerogative giuridiche e sulle aspettative sociali attribuite ai coniugi. Il libro rende dunque evidente che la questione femminile passa per istituzioni quotidiane. Le regole della parentela e della casa trasformano una gerarchia culturale in conseguenze materiali, durature e verificabili. Quarto, lavoro. Diritti e status. La condizione femminile, oltre la sola sfera domestica. Il saggio non circoscrive l'esperienza femminile alla casa o al matrimonio, considerando lavoro e diritti. Cantarella richiama l'attenzione sul fatto che la posizione delle donne nel mondo antico dipendeva anche dallo status giuridico e dalla collocazione economica. Parlare di donne al singolare rischia infatti di nascondere differenze decisive: una libera, una schiava, una cittadina o una straniera non disponevano delle stesse tutele, degli stessi vincoli né delle medesime opportunità. L'accesso alle risorse, la possibilità di svolgere attività lavorative e la titolarità o l'esercizio dei diritti non possono essere separati dai rapporti di dipendenza che attraversavano l'intera società antica. Questa prospettiva rende più rigorosa anche la discussione sulla presunta emancipazione. Non basta rilevare l'esistenza di qualche spazio d'azione femminile per concludere che l'ordine sociale fosse egualitario. Occorre chiedersi quali strumenti fossero realmente disponibili, chi controllasse le decisioni e quali condizioni rendessero quei margini praticabili. L'integrazione di diritto, storia sociale ed economia, segnalata nella presentazione dell'opera, serve proprio a evitare letture unidimensionali. Il risultato è un quadro in cui l'autonomia non viene misurata soltanto con formule legali, ma con la concreta capacità di agire entro vincoli familiari e sociali. È un approccio utile anche oggi, quando la parità formale può convivere con disuguaglianze nell'accesso alle risorse e al potere. Infine, emancipazione non lineare e critica delle conquiste soltanto apparenti. La riflessione sull'emancipazione costituisce il ponte più esplicito tra l'oggetto storico del libro e il presente. Cantarella riprende un'idea già formulata nella prima edizione. Il cammino verso l'emancipazione non è irreversibile. Non significa che la storia si ripeta o che sia possibile assimilare direttamente l'antichità al XXI secolo. significa piuttosto che i diritti ottenuti e le trasformazioni culturali non sono garanzie automatiche contro regressioni, resistenze e nuove forme di discriminazione. Il libro invita quindi a verificare criticamente le conquiste che vengono considerate acquisite. Una parità dichiarata può restare incompleta se continuano a operare stereotipi sulla funzione familiare delle donne, sulla loro autorevolezza o sulla divisione dei ruoli. In questo senso, il passato fornisce un lessico e una genealogia per interrogare il presente, non un catalogo di analogie facili. La forza del saggio sta nell'unire questa attenzione contemporanea al rigore delle fonti. L'attualità non è ottenuta forzando i documenti antichi, ma mostrando che le ideologie hanno una storia e che tale storia merita di essere analizzata. Il lettore è portato a considerare l'uguaglianza come una pratica istituzionale e culturale da valutare continuamente, non come un traguardo simbolico già consolidato. In conclusione, l'ambiguo malanno è indicato per chi desidera affrontare la storia delle donne nel mondo greco-romano con un taglio che tenga insieme diritto, società e rappresentazioni culturali. Può risultare particolarmente utile a studenti e lettori di storia antica, studi di genere, storia del diritto e cultura classica, ma non richiede che l'interesse per il libro resti confinato a un ambito specialistico. Anche chi vuole interrogarsi sulle origini storiche degli stereotipi sessuali trova qui una guida analitica, orientata a distinguere continuità culturali, differenze fra contesti e trasformazioni reali. Il beneficio principale della lettura è metodologico, prima ancora che informativo. Insegna a non usare l'antichità come blocco indistinto e a non considerare la parità formale come prova sufficiente di un'emancipazione effettiva. Rispetto a saggi più generali sulla condizione femminile antica, l'opera si distingue per il peso attribuito alle fonti normative e per l'esperienza dell'autrice nel diritto greco e romano. Matrimonio, lavoro, diritti e divorzio non sono presentati come temi separati, ma come istituzioni attraverso cui si definiscono poteri e dipendenze, al tempo stesso. Cantarella evita di trasformare la ricerca storica in una semplice conferma di tesi contemporanee. Il confronto con il presente è critico, non meccanico. Questa combinazione di rigore filologico, attenzione interdisciplinare e chiarezza civile fa del libro uno strumento ancora valido per comprendere sia il mondo classico sia le persistenti domande sui rapporti tra i sessi. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!